Cominciamo questa lezione dedicandoci al tema della separazione dall'origine e dunque della ricerca di sé. Man mano che affronteremo i diversi testi ci accorgeremo come parlare di Dio in quanto origine e quindi di religione considerata nello spazio filosofico come ricerca del senso, ricerca di sé e ricerca di Dio siano profondamente interconnesse. Quella che è la considerazione di una mens filosofica è la perdita dello stato originario, dello statum pristinum. Badate bene, stato originario è da comprendere non secondo una cronologia, secondo una archeologia. L'Adamo, l'archetipo, l'Eden sono figure del mito da interpretare con la ragione. Riprendo, scusate l'interruzione. Lo stato originario, dicevo, è perduto. Questa non è una constatazione di tipo archeologico, di modo che una determinata scienza positiva ci potesse ricollegare a un inizio, a un Big Bang, a una sorta di cominciamento della storia universale. Non è questa la prospettiva gnoseologica nella quale porsi all'interno di un orizzonte teoretico, filosoficamente teoretico e anche teologicamente teoretico. La teologia, la filosofia che si occupano del mito e della tradizione religiosa cercano di interpretare il mito e la tradizione alla ricerca di quel significato veritativo, di quel senso per l'uomo che possano essere tradotti, vivificati mentre vengono tramandati. Ora, dire che lo stato originario è perduto dal punto di vista della filosofia, ma anche della teologia, significa riflettere sul mito delle origini che tante civiltà, quasi tutte direi, ci propongono, come quel passato del quale non abbiamo memoria. Un passato che ci sfugge, rispetto al quale vi è una frattura insuperabile. Questo passato che precede e che è inattingibile, che è inarrivabile, è proprio quello verso cui ci rivolgiamo e a cui ci riferiamo nel tentativo di trovare la verità di ciò che siamo. Questo è il mito di Eden, per esempio. Questo è il mito dell'età dell'oro all'interno della letteratura classica, latino-greca, meglio, greco-latina. Questa è la storia biblica, questa è la storia delle letterature mesopotamiche. E anche in Oriente sono narrati miti d'origine. Il racconto di un inizio che non è storia, ma che non essendo storia rende possibile ragionare sull'evoluzione delle vicende umane. Dunque guardiamo più da vicino il mito edenico. La condizione dell'uomo in Eden è una condizione di armonia, di vita proporzionata. Tommaso d'Aquino dirà che il paradiso terrestre, dunque Eden, è il luogo adatto all'umano. E questo luogo del mito, questo luogo dell'origine per l'uomo, in cui l'uomo è immaginato e supposto conoscere la vita nella sua pienezza. Dunque è una vita non limitata, una vita non sofferta, una vita non caduca, una vita che non conosce né sofferenza né morte né ingiustizia né limitazione di conoscenza. Questo sogno di armonia compiuta dice qualcosa sulla ricerca della peculiarità dell'umano, che non riconosce la morte come qualcosa di naturale per sé, né tantomeno la sofferenza, né l'ingiustizia e via dicendo. Ora, che questo stato sognato, immaginato come il senso per l'uomo, sia perduto, significa che rispetto a questa origine che noi non possediamo, noi siamo in uno spazio, in un tempo separato, rigorosamente separato. C'è un abisso tra la storia, il tempo e l'origine. Ora, parlare di statum pristinum, quindi di condizione originaria, significa anche riferirci a, per traslato ovviamente, quella condizione in cui l'umano si sente, e in questo caso quando diciamo umano ci riferiamo alla singolarità personale, quindi in cui l'individuo si sente profondamente, autenticamente, veritativamente se stesso. Il ritorno allo statum pristinum dunque non è un salto mortale all'indietro in un passato mitologico, ma è la consapevolezza della ripresa di sé, di un sé che è pienezza, che è autenticità. Ciascuno di voi, credo, avrà una foto d'infanzia in cui si riconosce pienamente. Vi faccio questo esempio perché io ne conservo una che mi è molto simpatica, avrò avuto circa 3 anni e appaio come una bambina che in realtà sembra un maschiaccio, ma ho l'aria goduta, ho l'aria di chi è felice di vivere. E c'è una pienezza di sé, di senso, sono proprio io. Quando voglio capire e tornare alla mia autenticità, mi basta uno sguardo a quella foto e nasce spontaneamente su di me il sorriso. Io sono così. Io ero così significa lì, prima di ogni delusione esistenziale, prima di ogni ferita che la vita può lasciare, lì c'è un'intensità della mia individualità personale. Ora, in filosofia ogni esempio ha un valore minimale, può servirci come una piccola luce di comprensione, ma ovviamente a livello logico completo non tiene, quindi un esempio viene utilizzato e poi accartocciato immediatamente come un piccolo abbozzo che viene buttato via, ma intanto forse quell'abbozzo vi può segnalare qualcosa, vi può dare qualche elemento. Bene, il nostro autore Kierkegaard più volte tornerà sul tema della redintegratio in statum pristinum, intesa come ripresa del proprio sé, un sé mai avuto e finalmente ritrovato. E questo l'intreccio che ci interessa. Quella bimba di 3 anni che pareva un maschiaccio ed era tanto felice nella sua giovialità infantile, in realtà non c'è mai stata per come io da adulta posso leggerla. Eppure è proprio ciò che esprimendo l'autenticità di me io cerco di riprendere per essere al meglio di me. Dunque, la redintegratio in statum pristinum, intesa come ripresa del proprio sé, riguarda un sé mai avuto eppure da ritrovare, così come l'Eden mitico non è un luogo geografico, non è stato una volta in un tempo storico determinato, dunque non c'è mai stato, a rigor dei termini, eppure è ciò che viene cercato come nostra propria patria, l'unica adeguata. Quindi come il luogo in cui poter vivere appieno. Questa è la dimensione entro cui collocarci inizialmente per addentrarci sempre meglio e via via sempre di più nel testo kierkegaardiano, tanto della malattia verso la morte quanto del piccolo volume, quel romanzo filosofico La ripresa, per l'appunto, che affronteremo più avanti. Né la malattia mortale, in gioco è il sé. Questo è il tema dell'inizio. Il sé, scrive Kierkegaard, è un rapporto che si rapporta a se stesso. Oppure è questo rapporto, che il rapporto si rapporta a se stesso. Ora, è un incipit importante, è un incipit che darà il tono a tutto il volume ed è un incipit ancora fortemente segnato dalla scuola hegeliana, rispetto alla quale Kierkegaard, come sapete bene dalla storia della filosofia, prende le distanze, ma che in realtà fornisce all'autore ancora strumenti concettuali e una metodologia di pensiero cardine. Il sé è un rapporto che si rapporta a se stesso. Proprio questo mancava in Hegel, secondo Kierkegaard. La ricerca di un sé che non è lo spirito in senso assoluto, ovvero un sé neutro che non può essere rintracciato nell'esistenza singolare. Questo sé di cui va in cerca il nostro Kierkegaard invece è il nostro, è il mio, è il tuo che adesso mi stai ascoltando, è questo singolarissimo sé legato a questo corpo specifico, in questa età della vita, in questo giorno in cui faccio questa cosa, è questo sé. Ora, il sé si qualifica come un autorapporto, un rapporto di sé a sé. Noi siamo in relazione prima che con altro, con altri, con Dio addirittura, se ciò sarà mai possibile, con noi stessi. Io mi rapporto a me stesso. Io e sé sono inanellati. Questo è il gioco dell'umano misteriosissimo, così profondo da occupare l'intero corso della nostra esistenza. Il sé è un rapporto che si rapporta a se stesso, oppure, potremmo dire anche così, dice Kierkegaard, è questo nel rapporto. Io trovo il sé a partire dall'io che comincio a conoscere, scoprendo che il piccolo io, il mio ego, quello attestato, che ne so, dall'anagrafe, piuttosto che dai documenti sanitari o dell'istituzione scolastica, questo io definito, che ha una data di nascita, che ha una storia esterna riconoscibile e individuabile da altri, è l'elemento, la punta dell'iceberg, potremmo dire, l'elemento più piccolo ed esterno rispetto alla possibilità di scavo, di ricerca della sua profondità. Quando comincio a esistere, sono già tutto lì, eppure non so chi sono. Altrimenti non ci occuperemmo di filosofia e neanche di Dio, tanto meno di religione. Se ci stiamo chiedendo chi è Dio e a che cosa serve la religione e perché la filosofia si occupi dell'uno e dell'altro, è perché previamente è scattata in noi una ricerca sul senso dell'io. Chi sono io quando dico io? L'io diventa oggetto della riflessione. Il soggetto conoscente, conoscendo, ha un oggetto cui si riferisce l'atto del conoscere. Ma quando l'oggetto è il soggetto, capite che noi siamo in un rapporto di complessità maggiore, giacché ci riferiamo non a un oggetto estrinseco a noi, verso cui possiamo appunto rivolgere la nostra attenzione, ma l'attenzione che rivolgiamo all'oggetto particolarissimo che siamo noi è il nostro soggetto, quindi è il soggetto che riflette, cioè torna a sé. La metafora è proprio l'espressione metaforica e speculare riferita all'immagine che possiamo avere in uno specchio. La nostra immagine corporea si riflette in uno specchio. La nostra riflessione è il pensiero che torna a noi. Il soggetto pensa se stesso. L'io cerca sé. Ora, il sé, scrive Kierkegaard, lo ripeto, è una frase molto densa e da capire bene. Il sé, scrive Kierkegaard, è un rapporto che si rapporta a se stesso. Oppure è questo nel rapporto, che il rapporto si rapporta a se stesso. E questo è l'elemento qualificante della riflessione. Il fatto che noi, cercandoci, siamo rimandati a ciò che cerchiamo. Quindi è una identità che si spalanca e spalancandosi non esce da sé. C'è un essere fuori di sé che ha bisogno di tornare a sé per trovarsi. Poco sopra il filosofo aveva affermato: la disperazione è una malattia dello spirito, del sé. L'uomo è spirito, ma che cos'è lo spirito? Lo spirito è il sé. Questi sono i passaggi necessari per comprendere ciò che abbiamo appena affermato circa il rapporto riflessivo, circa la qualificazione del sé e circa la possibilità di entrare in maniera seria e approfondita nell'analisi di questo testo kierkegaardiano. La disperazione è una malattia. La malattia per la morte, che dà titolo al libro, è, lo scopriamo subito, sin dalle prime pagine di questo saggio kierkegaardiano, la malattia di cui si parla ha questo nome, disperazione. Ed è una malattia che procede dallo spirito. La dimensione dello spirito è la dimensione più ampia del vitale, non concerne solo la corporeità biologica, non concerne solo la dimensione animica, la dimensione psichica, ma attraversa, attinge, raggiunge tutto ciò che ci riguarda in ogni nostra dimensione autocosciente. L'uso del termine spirito è di nuovo di eredità hegeliana. Sappiamo che il tema dello spirito è il grande tema di Hegel. Lo spirito è uno spirito oggettivo, si squaderna nella natura, nell'arte, nelle religioni, si raggiunge come spirito assoluto quando torna per l'appunto a sé. Ora, la disperazione è una malattia dello spirito, ovvero del sé. Dunque vedete che cominciamo ad avvicinare in maniera pressoché sinonimica la dimensione del sé alla dimensione pneumatologica. Pneuma è la parola greca per spirito. Ma che cos'è lo spirito? L'uomo è spirito. Ma se non facciamo questa previa affermazione, l'uomo è spirito, abbiamo ancora prima bisogno di definire lo spirito. L'uomo è spirito, la malattia dello spirito la chiamiamo disperazione, e lo spirito che cos'è? Lo spirito è il sé. Quindi tra l'uomo e il suo sé noi introduciamo la dimensione dello spirito. Questi sono i concetti chiave attraverso i quali poter affrontare la trattazione kierkegaardiana. Coscienza della disperazione e coscienza del proprio sé si corrispondono. L'equivalenza da cui procede questa analisi definisce l'essere umano nella dimensione dello spirito, e questa dimensione è quella che propriamente qualifica il sé. La questione che individualmente ci costituisce, la questione della nostra forma vivente, che incarnati in un corpo, è anche immediatamente questione della comprensione della complessità che universalmente ci avvolge. Dunque, la valenza della questione, come già dicevo poc'anzi, non è mai solo storiografica, ma veritativa, propriamente euristica, perché si concentra sull'indagine di ciò che è specificamente umano. Occuparci di religione entro l'orizzonte filosofico significa chiederci che cosa significhi il termine Dio, il termine spirito, in relazione all'umano che dice Dio, che dice spirito. Dunque ciò che noi indaghiamo è il soggetto pensante, che pensando si rapporta a se stesso. Come si rapporta a se stesso? Si rapporta a se stesso nella autoriflessione, ed è così che passa dal nominativo io, ego, all'accusativo, sé. Noi passiamo dall'io al sé, ciò che abbiamo nella nostra immediatezza irriflessa è io. Anche il bambino sa dire io, è una delle prime parole che pronuncia, il bambino è narcisista per natura, ma il bambino non è ancora consapevole in maniera riflessa, in maniera cosciente, della profondità del proprio sé, può viverla, ma non la problematizza ancora. Il nostro viaggio, durante il quale Kierkegaard ci farà da guida, è un viaggio dall'io al sé, per scoprire la totalità aperta dello spirito. Sottolineo aperta perché totalità potrebbe lasciare intendere una chiusura sistematica, così come è stato accusato il pensiero hegeliano, mentre ciò che qui interessa scoprire è una dimensione di apertura continua, di un infinitum che mai si lascia chiudere e delimitare. Dunque, il concetto del sé definisce un rapporto autorelazionato, procede dall'io, che guarda l'io. Vedete che questo appare sgrammaticato. L'io guarda sé.